Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti all'11° episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e oggi parleremo di Prince of Persia.
Ma come al solito, prima di cominciare parliamo anche di qualche news.
Come dicevi Ace, ormai abbiamo passato il traguardo dei primi 10 episodi e devo dire che stanno andando bene anche gli ascolti. Siamo arrivati quasi sui 2600 ascolti.
Eh sì, ogni volta cominciate a ascoltare sia l'ultimo episodio ma soprattutto partendo dall'inizio, quindi siamo a scalare, diciamo. Alcuni episodi cominciano, l'episodio di Metal Slug sta cominciando ad avvicinarsi ai mille ascolti da solo, che è già un traguardone. Vogliamo anche ringraziare il signor Vanak e il signor Lapo che ci hanno lasciato un messaggio e tanti altri messaggi che stanno arrivando e cercheremo di integrarli uno dietro l'altro. Infatti oggi vi ascoltate quello di Lapo che ci dà una ottima precisazione su Portal.
Salve Ace, salve Yuga. Vi volevo fare i complimenti per questi 10 episodi dell'Enciclopedia che mi sono ascoltato con molto piacere, soprattutto quando guidavo. Siete meglio della radio, complimenti. Volevo fare un paio di precisazioni su Portal, sul fatto che la protagonista non si chiami Kel, ma Cell, e poi per il fatto che in realtà fin dall'inizio non sappiamo che è nel mondo nell'universo di Half-Life. Ma viene detta viene capito da una semplice frase che dice GLaDOS quando muore: io sono l'unica che ti protegge da loro all'esterno. E infatti ci sono state varie speculazioni su questa frase che poi nella canzone Still Alive sono confermate, nel senso che nomina la Black Mesa e i loro sono i Combine di Half-Life, quindi fino alla fine non lo sappiamo. E appunto, complimenti per il podcast.
Grazie di nuovo a Lapo per la spiegazione, per la precisazione. E beh, se volete anche voi mandare un consiglio, una precisazione o anche un suggerimento, potete continuarlo a fare mandandoci dei vocali sull'applicazione di Anchor FM, registrandovi, oppure anche sulle altre piattaforme. E nella descrizione di questo podcast eventualmente c'è anche la descrizione di come poterlo fare.
Quindi che voi lo ascoltiate su iTunes, su Spotify o direttamente su Anchor, troverete nelle note, nella descrizione dell'episodio, il link per poterci lasciare un messaggio, e quindi potrebbe essere un nuovo segmento, questo segmento diventerà la posta del cuore con
di Ace Yuga, esatto
la posta del cuore di Ace e Yuga con i vostri messaggi, quindi continuate a farlo perché il bello di Anchor secondo me è proprio questo, la possibilità che abbiamo di integrare tutti gli show con la vostra partecipazione.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Prince of Persia, o per gli amici Prince of Persia.
Il principe di Persia.
È un platform sviluppato dalla Brotherbund nel 1989, inizialmente per Apple II, e poi successivamente è stato il porting per PC, Amiga, tutti i sistemi dell'epoca, con svariati anche remake.
Esatto, perché inizialmente è stato convertito per DOS, io me lo ricordo, su DOS, e per Amiga, che è la versione originale col nostro principe vestito di con un pigiama bianco, e poi è stato riconvertito quando è stata fatta invece la versione per Super Nintendo e per Mega Drive,
anche per Mega Drive, sì,
in cui è un pochino più persiano col turbante e anche un pochino il tutto quanto l'ambiente è meno monocromatico.
Si è dato un tono dopo il makeover nel programma Come ti vesti.
Esatto, è un platform di genere fantasy, di tema fantasy, e il let's play è durato 12 episodi, in realtà non 10 come ho segnato io, ho sbagliato a segnare, e di più o meno un'ora, fate conto, perché il gioco effettivamente dura un'ora, e l'ho pubblicato abbastanza recentemente, si tratta di settembre 2017.
Abbiamo deciso di fare una puntata, un episodio su questo gioco perché, diciamo, è un piccolo classico, piccolo grande classico. Infatti è uno unico nel suo genere perché fa utilizzo di una meccanica particolare per le animazioni del personaggio. Infatti viene usato il rotoscope.
Rotoscope che abbiamo già parlato in precedenza perché abbiamo fatto Another World, che è un altro dei classici che ha utilizzato questa tecnica, un po' per risparmiare anche sul disegno dei singoli frame. Anche in questo caso viene fatta questa tecnica del rotoscope. Vi invito anche ad andare a cercarvi qualcosina sul making of, perché effettivamente si trovano i filmati da cui poi sono state tratte le varie animazioni del nostro principe di Persia. Principe di Persia che tra l'altro è senza nome, è sempre stato senza nome. Ma non solo, ci sono tante cose che fanno parte di questo gioco, e mi viene un'altra in mente che secondo me è una cosa fighissima: il fatto che il gioco è in tempo reale e vi vengono concessi 60 minuti, che sono effettivamente 60 minuti per poter chiudere il gioco e concludere il gioco. Non sempre nei platform c'è questa vediamo già il finale, nel senso che giochi come Super Mario e giochi come platform di quel tempo lì, sì, il finale è dobbiamo salvare la principessa, ma non ci viene detto tra quanti schemi. Invece qua più o meno abbiamo già il quadro di quanto durerà il gioco, e quindi se uno è un giocatore che ha quel tempo da impiegare, lo deve impiegare, perché non esiste salvataggio tra l'altro.
Ma come tutti i giochi dell'epoca, esiste comunque la possibilità di usare dei cheat che permetteranno di superare gli schemi senza doverli effettivamente fare. Solo che il gioco, essendo comunque un po' birichino, ogni volta che si salta lo schema non resetterà l'orario, diciamo il timer alla mezz'ora, ma comunque toglierà del tempo a disposizione, quindi lui comunque farà in modo di far perdere tempo.
Esattamente, parliamo precisamente della versione a cui abbiamo giocato più io e Yuga, che è quella per Amiga. Come sapete io e lui ci abbiamo giocato tantissimo questi giochi, li stiamo riscoprendo grazie all'enciclopedia dei videogiochi, e che corrisponde alla versione credo anche per Apple II, ma sicuramente quella DOS, a parte per i colori che ci sono, perché io mi ricordo su DOS di averci giocato in bianco e nero e grigio, mentre appunto la versione Amiga era a colori, credo 16 colori, 8 colori, una roba del genere. Comunque molto pochi colori, definizione da segnare dappertutto, molto pochi colori. storia, proprio tutto attaccato si scrive. E questa cosa di poter saltare gli schemi era fino tra l'altro al livello 8. Beh, quindi gli ultimi 4 livelli, perché sono 12 in tutto, dovevano essere fatti per forza con le proprie energie.
Inoltre un'altra cosa particolare del gioco è che utilizzando il rotoscope le animazioni sono più fluide, e quindi in un certo senso, almeno per l'epoca, ci si immedesimava un po' di più nella storia e comunque nelle movenze del nostro protagonista, e questo, diciamo, si vedeva maggiormente nelle, purtroppo nelle morti che sono possibili nel gioco. Infatti, oltre alla classico cadere nel vuoto sbagliando un salto, ci saranno anche tagliole, le trappole, le spine, e ogni volta saranno anche parecchio cruente, cioè vedremo del sangue, insomma, anche cadendo, come dicevo, dagli strapiombi, non sarà come Super Mario che spariamo dallo schermo e siamo morti. Lì vedremo proprio tutti i piani, magari appena fatti, cadremo per svariati piani e ci sfarcelleremo al suolo.
Prima di passare alla storia del gioco, la trama, che non è sviluppatissima, ma abbiamo qualcosina da dire, parliamo ancora della Broederbund, che è una parola in lingua afrikaans che vuol dire associazione di fratelli. Assomiglia un pochino al tedesco Broder, Brother, Bund, legame, bond, insomma, che è quello lì, che è un'azienda che ha lavorato tra gli anni 80 e gli anni 90, ha pubblicato svariati giochi, non tantissimi a dire il vero, però è famosa per il primo, per il Persia, per la serie di videogiochi di Carmen Sandiego che io ho giocato qua e là, che sono abbastanza carini, sono giochi testuali in quel caso, a scelte, quindi non proprio testuali ma di testo più che testuali, il gioco Myst, che è scritto con la Y, che è un altro gioco abbastanza interessante. Poi ovviamente i diritti di Prince of Persia verranno ceduti a Ubisoft, Ubisoft che ha poi creato la trilogia / quadrilogia / pentalogia, no, in realtà ne ha fatti almeno 5 di giochi di Prince of Persia, che sono iniziati con Le Sabbie del Tempo, che potete trovare comunque sul canale.
Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
Parliamo quindi della trama di Prince of Persia, gioco che è ambientato appunto nella Persia medievale e vede il sultano di Persia essere assente perché è andato in guerra, e quindi c'è la sua figlia, la principessa, che viene imprigionata dal visir Jafar, nome noto diciamo, e che tramerà per salire al trono cercando di sposare la principessa, e gli darà un ultimatum, infatti gli darà un'ora per decidere se sposarlo o morire. Nel frattempo imprigionerà noi, che siamo in realtà il vero amore della principessa, nelle segrete, e avremo, come la scelta della principessa, sempre un'ora per poterla salvare.
Interessante, perché effettivamente il protagonista non è un principe, ma è semplicemente innamorato della principessa, il vero amore della principessa. Solo il titolo, che è il principe di Persia, ci farà fare 1+1 e fare questa assunzione, ma in realtà il giocatore, il protagonista, non ha nome, non ha voce, non parla mai, non dice mai niente. Tra l'altro tutto il gioco è senza parole, tutta quanta la comunicazione viene fatta attraverso i gesti dei vari personaggi e delle loro interazioni tra uno schema e l'altro, tra Jafar che visiterà la principessa che si dispera sempre di più, e tra l'altro c'è anche un topolino di mezzo che ci aiuterà non poco,
è una clessidra gigante che ci aiuterà a capire lo scorrere del tempo.
Tra l'altro, a proposito di questo, sono tutti elementi che immaginate all'inizio degli anni 90, nel 92 è uscito Aladdin al cinema, e io appunto mi ricordo di aver visto il film col genio della lampada eccetera. Recentemente è anche uscito il remake film, ma qualcuno di voi si ricorderà sicuramente il cartone animato classico Disney, vedendo il visir Jafar, la principessa, le segrete del castello, il mondo di questa cosa, la clessidra del tempo. Quindi ho fatto 1+1, ho detto dai, questo qua è sicuramente il gioco di Aladdin, il protagonista è Aladdin, infatti molti lo chiamavano proprio Aladdin, questo principe di Persia, perché effettivamente non ha nome e non ce l'ha mai in tutta quanta la serie, anzi addirittura nei giochi successivi giocheranno, diciamo, sul nome del protagonista, proprio con la parola Kakolukiam, credo, non mi ricordo male, che è una parola particolare di una principessa dei titoli successivi.
E nell'arco di quest'ora il nostro obiettivo appunto sarà raggiungere la nostra amata principessa, e per farlo dovremo superare 12 schemi, ovvero 12 piani, che ci porteranno dalle segrete fino alle stanze della principessa e del Gran Visir.
Quindi partiremo da quelle che sono le segrete, e nel primo schema sembra tutto facile, una specie di tutorial che vi fa subito capire, cioè il primo passo che fate in avanti, se andate verso destra cadrete, perché c'è il primo grande ostacolo, che sono queste piattaforme che se le toccate cominciano a cadere giù, ed è una piccola cosa che vi insegna subito senza aver bisogno di un tutorial. Cosa interessante è che quasi tutti i platformer del tempo iniziavano da sinistra e vi portavano a destra. Se voi andate subito a destra trovate il primo nemico e non avete armi per combatterle, quindi morite immediatamente. Infatti nella prima schermata vedete che c'è una porta a sinistra e quindi vi verrà detto: guarda che non è un gioco lineare, ma dovrete esplorare il livello, andare su e giù arrampicandovi solo con le vostre forze, anche perché il principe non è che salta dove volete, ha delle meccaniche molto particolari, perché le animazioni sono esattamente quelle: potete saltare verso l'alto, saltare da fermi, saltare in corsa, fare un passettino e correre e basta, e accucciarvi.
E sarà nostro compito dosare appunto queste nostre azioni, perché delle volte un salto troppo lungo o una corsa a capicollo ci porterà direttamente nelle trappole che sono disseminate all'interno delle segrete, trappole che la maggior parte delle volte, ad esempio la più classica trappola, quella delle spine, sarà possibile evitarla però camminando guardinghi, facendo piccoli passetti,
esatto, oppure trovando il pixel giusto per poter saltare, perché è l'unica cosa che vi può far guadagnare un po' di tempo. Alla fine del primo schema troveremo la spada che tra l'altro è lasciata da uno scheletro che è lì, quindi uno che ha combattuto tantissimo tempo fa, spada che tra l'altro quando la mette via sembra ogni volta che si sta infilzando, perché i colori sono pochi e la grafica è quello che è. E con questa spada finalmente dovrete rifarvi tutto lo schema al contrario e andare a sconfiggere la prima guardia che vi lascerà libero il passaggio per il secondo livello. A quel punto le cose cominceranno a complicarsi sempre di più.
Infatti già dal secondo schema le cose diventeranno più difficili, infatti dovremo superare le porte inferriate e i pulsanti per aprirle, che saranno sempre nelle piattaforme su cui cammineremo o ci arrampicheremo, però non saranno sempre vicine alle porte, ma saranno appunto sparse nello schema, e una volta premute dovremo anche correre, perché saranno a tempo, cioè una volta premute il cancello ricomincerà a chiudersi.
Oltre al fatto che possiamo trovare anche degli altri pulsanti che chiudono immediatamente le porte, quindi dovremo aprirli, muoverci velocemente e saltare i punti non desiderati.
Tutto questo, cioè noi ve lo diciamo perché lo sappiamo già, però giocando, diciamo, freschi, senza aver mai giocato, diciamo aver mai preso in mano il gioco prima d'ora, sapendo già i punti delle piattaforme, ci ritroveremo a correre con la porta aperta per vederla chiudere a un passo dal cancello.
Quindi è una meccanica di riprova e riprova, trial and error, quindi sbaglia e ricomincia. Cosa interessante, avete vite infinite, avete 3 di energia all'inizio, che può essere aumentato trovando delle pozioni speciali che vi fanno alcune recuperare energia, quelle piccole, mentre quelle grandi vi danno un triangolino in più, quindi potete sostenere un colpo in più dovuto ai nemici, tra l'altro nemici che se vi beccano senza l'arma vi uccidono a un colpo all'istante, così come tutti quanti le varie spine, le varie cadute eccetera vi uccidono all'istante. Bellissima anche questa cosa, perché dà molto più peso al fatto che non potete sbagliare fondamentalmente. Comunque dicevo che nonostante avete vite infinite e il sistema di checkpoint non esiste, perché ogni schema, cioè il sistema di checkpoint è lo schema, quindi se voi morite a un passo dal finire lo schema, ricominciate dall'inizio di quello schema, quindi dovete farvi tutto quanto insieme, a parte nell'ultimo, perché è un pochino più lungo e corposo e c'è bisogno un attimo di gestirla meglio, però il tempo continua ad andare giù, quindi se continuate a morire il tempo continuerà ad andare giù, a diminuire, e alla fine vi troverete senza il tempo a disposizione per sconfiggere il Jafar.
E infatti proprio nel tuo let's play Ace, tu finisci il gioco che mancano sì e no 30 secondi.
L'ho fatta un po' teatrale, in realtà il gioco è credo finibile in 40-45 minuti sapendo cosa fare, però ho preferito farlo anche in questa maniera qua per dare un po' di suspense, quindi guardatevelo perché merita. E non è voluta la cosa, nel senso che me la sono presa con calma e mi sono preso il tempo per spiegarvi le cose soprattutto, e quindi siamo riusciti a chiudere in una maniera molto teatrale il let's play.
Ma dicevamo appunto anche dei combattimenti che troveremo all'interno dei piani, perché appunto una volta avremo la spada potremo anche affrontare le varie guardie che ci si pareranno davanti, e la maggior parte delle guardie hanno lo stesso sprite, la stessa animazione, solo colorati differentemente, a parte tre nemici particolari, ovvero uno scheletro che troveremo, una guardia cicciona, diciamo quello che chiamavamo il capo delle guardie, che sarà molto più ostico, e alla fine appunto lo stesso Jafar. Combattimenti che sono strutturati, diciamo, non molto complicati di per sé. Infatti avremo la possibilità di fare due azioni: l'attacco, la stoccata diretta, oppure la parata con risposta.
Cosa interessante è che appunto la complessità dei singoli combattimenti non è dovuta al fatto che abbiamo tante combo diverse o come succederà poi nei successivi Prince of Persia, ma è proprio l'ambiente, il fatto che a volte combattiamo sospesi vicino a un ponte, a volte combattiamo tra le tagliole, quindi potremmo spingere il nostro avversario a infilzarsi con l'ambiente, a volte lo potremo far cadere. E cosa interessante, ultimo nemico che non ho ancora parlato e vorrei parlarne adesso è il principe stesso, il principe, perché a un certo punto, a metà più o meno del gioco, se non mi ricordo male, il capo delle guardie, il ciccione, lo troviamo proprio a metà del gioco, ma a un certo punto ci sono un paio di punti interessanti, perché dopo aver appreso tutte le meccaniche che abbiamo a disposizione, aprire cancelli, chiudere cancelli, saltare le spine, eccetera eccetera, ci sono due punti in tutto il gioco che sono rompono questo schema. Uno di questi è lo specchio. Ad un certo punto avremo aperto la strada per l'uscita, ma improvvisamente nella schermata che era libera ci sarà uno specchio in mezzo e non potrà essere sorpassato in nessuna maniera, perché se noi proviamo ad avvicinarci guarderemo noi stessi ma non potremo fare niente. Quindi bisogna un po' pensare fuori dalla scatola e lanciarsi dentro a questo specchio, saltarci contro, e questo farà emergere una meccanica interessante, perché il principe si dividerà. Il principe è vero che comandiamo noi potrà andare fino all'uscita, ma dall'altra parte dello specchio comparirà la nostra ombra, che poi ritroveremo alla fine del gioco.
Altro episodio particolare all'interno della run sarà un certo punto in cui noi dovremo per forza attraversare, raggiungere, diciamo, l'uscita prima che si chiuda, ma ci troveremo davanti a un cancello che non si potrà aprire, e quindi diciamo saremo definitivamente in trappola. Se non che un topolino che avremmo visto nella cinematica precedente allo schema, mandato dalla principessa per aiutare il protagonista, ci permetterà di aprire questo cancello e proseguire.
Parlavo appunto della scenografia dei combattimenti, perché a un certo punto ci troveremo ad affrontare uno scheletro che è uno scheletro imbattibile, cioè non ha energia, quindi possiamo beccarlo quante volte vogliamo, lui cadrà a terra, ma subito dopo pochissimo tornerà su e continuerà a combattere. Per fortuna all'interno di quella schermata c'è un precipizio, quindi sarà il nostro compito farlo cadere lì, e quindi vi viene spiegata questa cosa con un nemico che è effettivamente immortale fin quando non lo buttate giù.
Strategia che poi potremmo utilizzare anche contro le guardie che troveremo dopo.
Ultima scena degna di nota è nell'ultimo schema, ed è un piccolo spoiler, se non volete lo spoiler andatevi a vedere la serie perché veramente merita, e ad un certo punto nell'ultimo schema troveremo una schermata con la spada. C'è una spada per terra davanti a un precipizio, dove c'è ancora il ponte, però, e ormai avrete fatto l'abitudine che quando c'è un precipizio un ponte probabilmente casca. Fatto sta che da quella schermata dovrete uscire per poter arrampicarvi. Quando ritornerete a quella schermata, a questo punto davanti alla spada, la spada non ci sarà più, quindi se siete stati attenti la spada sarà finita da qualche parte. Infatti appena supererete la parte che cade del ponte arriverà l'ombra, che comincerà a combattere e sarà impossibile da battere se continuate a combatterla,
e quindi ci ritroveremo a non dover combattere per poter battere noi stessi. Infatti come dicevi Ace, se cominceremo a incrociare le lame potremo solo che perdere, invece rinfoderando la spada e avvicinandoci alla nostra ombra ci ricongiungeremo e quindi porteremo a conclusione, diciamo, l'arco dell'ombra del protagonista.
È interessante perché è un altro modo di pensare pensare fuori dalla scatola, perché fino adesso avete combattuto nemici e se mettevate via la spada i nemici vi davano una stoccata e vi ammazzavano sul colpo, anche se avevate 7-8 di energia, quanta ne avete accumulata. In questo caso dovete esattamente fare il contrario.
E dopo aver, diciamo, sconfitto la nostra parte oscura, ci rimarrà solamente il combattimento finale contro Jafar. E qui potremo sia batterlo a suon di spada che anche farlo precipitare come nel più classico dei combattimenti col nemico finale.
E quando Jafar morirà sarà la chiave che farà aprire l'ultima stanza, perché non si può fare altrimenti, e finalmente riusciremo ad abbracciare in questa sequenza finale, che tra l'altro è comandata da noi, quindi possiamo anche fermarci lì, ma ormai il tempo si è esaurito, per correre tra le braccia della nostra amata e festeggiare insieme al topolino, che verrà anche lui a guardare la scena. Quindi un bellissimo gioco che dura un'ora, ma molti speedrunner sono riusciti a finirlo in molto meno, addirittura il record mondiale in questo momento è un quarto d'ora, 15 minuti e qualche secondo qua e là, sfruttando anche qualche glitch, ad esempio la possibilità di saltare completamente la fase del topo che arriva a darvi una mano, oppure tutti i combattimenti fondamentalmente, perché c'è un glitch abbastanza semplice da imparare, che è saltare contro i nemici, vi fa spawnare, vi fa cambiare, diciamo, le posizioni, e quindi poi potete mettervi la spada e scappare velocissimi. Bene, siamo giunti alle votazioni, vediamo un po' che cosa ci dà Yuga.
Allora, io do a questo bel giochino, direi che gli do un bel 7 piani di caduta libera su 10. E tu, Ace?
Io do 7 triangoli di vita, perché direi che ci sta, anche se se come al solito avessi giudicato questo gioco da quando è uscito, ci avrei dato tranquillamente un 10. Un 7 perché è invecchiato abbastanza, però continua a essere un bel classico da giocare e a rigiocare, sicuramente meglio del seguito, Prince of Persia 2, che non è che sia così granché rispetto a questo, perché è completamente un'altra atmosfera. Vi consiglio comunque di giocare anche a Le Sabbie del Tempo, ovviamente alla trilogia, a me piace chiamarla trilogia perché gli altri, diciamo, li hanno aggiunti in seguito, che tratteremo in un altro episodio, perché effettivamente li abbiamo visti come Let's Play.
Ci salutiamo quindi da questo episodio e ricordiamo che potete sempre comunicare con noi con messaggi vocali, recensioni, consigli. Continuate a seguirci e a condividere anche per spargere la voce su questo nostro programma.
Esatto, perché questo programma è bellissimo, perché può essere ascoltato anche in auto, come molti di voi ci hanno ormai scritto, andando a lavoro, andando a lezione, se siete universitari o se siete di qualsiasi età e state ancora studiando perché avete 75 anni e volete ancora fare l'università della terza età,
ma anche più comunemente, non so, in palestra, se siete sul tram, mentre state facendo all'amore.
Esatto, la nostra voce calda vi accoglierà e vi terrà compagnia. Ci vediamo quindi al prossimo episodio. Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Fa.